Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Proseguiamo con le nostre intenzioni principali in questi giorni, come abbiamo fatto. Richiamiamo però anche alla memoria il Vangelo della Samaritana, la promessa di Gesù.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 60, versetti 19 e 22. Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna, ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. Il tuo sole non tramonterà più, né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce eterna. Saranno finiti i giorni del tuo lutto. Il tuo popolo sarà tutto di giusti. Per sempre avranno in eredità la terra. Germogli delle piantagioni del Signore, lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria. Il più piccolo diventerà un migliaio, il più insignificante un'immensa nazione. Io sono il Signore, a suo tempo lo farò rapidamente. Parola di Dio.
Eccoci agli ultimi versetti del capitolo 60, dove domina la figura, la rappresentazione trasfigurata di Gerusalemme. A voi la parola.
Qui siamo al culmine di questa descrizione idilliaca di Gerusalemme. E questa è la nuova Gerusalemme, la Gerusalemme di cui parla anche l'Apocalisse. Ci sono tanti versetti simili. Il sole e la luna come le vediamo noi e non esisterà più in questa nuova Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, che appunto perché non ci saranno più, perché appunto è una creazione nuova che quindi supera queste luci che vediamo ora, e per la presenza di Dio che prende dimora in essa, in Gerusalemme, che è la sua luce. E Dio disse sia fatta la luce, e la luce fu, ma è lui stesso la luce, il creatore della luce, e lui stesso è la luce di Gerusalemme che risplende. E il tuo Dio sarà il tuo splendore, quindi è totalmente opera di Dio. E mi viene sempre quel versetto, poi il fatto che saranno tutti di giusti, il tuo popolo sarà tutti di giusti, e penso a quel versetto del capitolo 53, il mio giusto giustificherà molti. E quindi questa giustizia appunto ci sarà appieno quando appunto c'è il giusto che ci giustifica. Così questa appunto descrizione fa pensare al paradiso. Ci sono tanti versetti che richiama anche del primo Isaia, al capitolo 4, versetto 2-5. E poi l'Apocalisse l'ho accennata, l'abbiamo visto. Poi c'è il Zaccaria 14, versetto 6-7, che mi pare appunto che possa essere un parallelo a questa descrizione. Niente così. A me piace moltissimo perché è un sogno al quale tutti aspiriamo. E che speriamo che poi il Signore nell'ultimo giorno ce lo farà vedere e lo gusteremo.
Ma a me questo tratto ha ricordato a rovescio ancora il capitolo 59. Cioè, ad esempio, questo popolo tutto di giusti, da una parte, e anche questa grande luce, Dio, che sarà la tua luce, il tuo splendore, mi sembra che richiami molti versetti del capitolo 59, ne leggo uno, che forse è il più puntuale, dice, è il versetto 9, «Per questo il diritto si è allontanato da noi, non ci raggiunge la giustizia, speravamo la luce ed ecco le tenebre, lo splendore, ma dobbiamo camminare nel buio». Perché diceva nessuno muove causa con giustizia, no? Al contrario di questi tutti giusti, nessuno la discute con lealtà. Ecco, è anche molto bello quando il versetto 21 dice che sono lavoro delle sue mani per mostrare la sua gloria. Il 59:1 diceva: non è troppo corta la mano del Signore per salvare, ma sono le vostre iniquità che hanno scavato il solco. Invece, appunto, sembra che a questo punto queste mani abbiano non solo operato questa salvezza, ma ancora di più, ecco, proprio hanno riempito il popolo Gerusalemme della sua gloria. E quindi è sempre per dire, appunto, che mi sembra che i due quadri debbano essere mantenuti insieme, vogliano essere mantenuti insieme.
Ma anche a me era piaciuto molto questo versetto 21, appunto, in cui si dice che il tuo popolo sarà tutto di giusti, e che questa giustizia, almeno da come dice dopo, è operata da Dio stesso nel popolo, perché appunto dice: germogli delle piantagioni del Signore. Quindi è il Signore che pianta, che fa crescere e che in un certo senso crea la giustizia, cioè rende capaci di essere giusti. Quindi questo lavoro delle mani del Signore, questa nuova creazione, si potrebbe dire, è il Signore che dà al popolo la capacità di essere giusti. Forse proprio questa stessa luce di cui il popolo Gerusalemme è compenetrato è una luce che porta a operare la giustizia. E così mi era venuto in mente un versetto, ma un parallelo del Nuovo Testamento, Efesini 2:10. Quando parla, dice: per grazia siete salvati mediante la fede, eccetera. Poi al versetto 10 dice: siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Quindi siamo opera sua, cioè la giustizia è di Dio ed è solo per questo lavoro, appunto, delle sue mani. È solo lui che può trasformare questo popolo in un popolo di giusti.
Ma ieri nella seconda lettura si diceva, appunto, giustificati per fede abbiamo pace con Dio, e finiva il brano dicendo: mentre ancora noi eravamo infermi, Cristo è morto per gli empi. E quindi questa giustizia, il popolo tutto di giusti, è il frutto di questa opera di Dio, che è tanto sottolineata nel profeta Isaia, in tanti brani, tantissimi brani. Il Signore dice: io lo farò. Ecco, anche al capitolo 9, dove si parla: un figlio ci è stato dato. E poi conclude: lo zelo del Signore delle schiere farà questo. E anche oggi si conclude così: lo farò io, il Signore, lo farò in fretta, lo farò speditamente. E quindi c'è questa grande
rivelazione che il Signore finalmente con il suo braccio farà questo popolo tutto di giusti, perché dice ancora San Paolo, mi risuonava proprio forte questa parola stamattina, colui che non conobbe peccato, Dio lo ha fatto peccato perché noi fossimo giustizia di Dio in lui.
Io ho notato in questo capitolo che c'è un, a livello così descrittivo, c'è un'esuberanza, quasi una ridondanza, cioè ogni cosa già grande diventa grandissima, quindi non al posto di pietre, oro anziché bronzo, argento anziché ferro, e poi alla fine dice il piccolo diventerà un migliaio, il minimo un immenso popolo, ma il culmine è questo qui, che il sole non è più la tua luce, ma il Signore sarà per te luce eterna. Io penso che un versetto come questo, il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore, il tuo popolo sarà tutto di giusti, rende legittime tutte le interpretazioni allegoriche riguardo alla descrizione della città, perché quando arriva a dire che il Signore è la tua luce, Dio stesso è la tua luce e che il tuo popolo sarà tutto di giusti, vuol dire che tutte le descrizioni, diciamo, materiali che vengono fatte prima sono delle metafore, cioè non è che si parli di oro o di pietre preziose, si parla della luce, della giustizia interiore, perché mi sembra che sia qui che si svela di cosa sta parlando. E quindi per noi è ovvio fare sempre una lettura spirituale quando si parla o allegorica o metaforica, di quando si leggono questi capitoli che descrivono Gerusalemme con termini anche concreti. Però la chiave di lettura è questa, quando dice il popolo sarà tutto di giusti, il tuo popolo sarà tutto di giusti, è chiaro che poi leggendo prima i re porteranno le tue figlie eccetera, si sta parlando di una adesione spirituale al Signore. E un'altra cosa che volevo dire è che per la prima volta ho capito la preghiera dell'eterno riposo: risplenda ad essi la luce perpetua, è preso da qui, lux perpetua. Il Signore sarà per te luce eterna. Io quando non capivo questa parola, fin da piccola, dicevo, ma questa luce perpetua, cosa sarà questa luce perpetua? È il Signore che sarà per te luce eterna. È molto bella questa preghiera, la luce di finalmente tu avrai per luce Dio. Non è una luce vaga, è proprio Dio che sarà la tua luce. E volevo anche proporlo come canto di comunione, ma siccome per noi è molto legato ai defunti, non volevo. Però è molto bella questa scoperta, almeno per me.
Io ho alcune osservazioni. La prima si collega ai versetti precedenti, è il versetto 19 e 20. Mi sembra che al centro di tutto il capitolo c'è Gerusalemme, non c'è il Signore. Questo è un punto, secondo me, io lo sento così, è un'esagerazione, diciamo, è un punto importante per vedere il modo straordinario in cui il profeta sottolinea e consola, perché questo è un sogno, come diceva Gemma, ma è un sogno che deve servire, perché prima c'è scritto: se tu farai quel che devi fare, la giustizia sociale eccetera, allora la tua giustizia splenderà come luce. Quindi non viene cancellato l'impegno ad essere luce mediante le opere per Israele. Non viene cancellato, però di fronte alla fatica, ai fallimenti, di fronte proprio per ricevere l'energia, e questo sogno è molto importante, perché qui è quello che farà il Signore. Certamente il Signore farà un popolo tutto di giusti, certamente. Certamente tu sarai l'onore del Signore. L'immagine è troppo bella, però bisognerebbe notare che è alquanto ardita. Cioè il Signore è al servizio di Gerusalemme. Il sole e la luna sono il Signore per Gerusalemme. Altri testi non parlano così, dicono che al centro c'è il Signore, no? C'è altri testi che rappresentano la gloria futura di Gerusalemme, mostrano però, ovviamente, questo è chiaro, che questa è la verità, che c'è, che è il Signore, che è Lui che fa tutto e che è Lui la luce. E per esempio la finale del libro di Ezechiele, e là ci sarà solo il Signore, ecco, anche là c'è anche Zaccaria. Invece qui il Signore fa da sole e da luna, ma quello che conta è Gerusalemme, che è splendida, ecco, non ha più bisogno della luce del normale, del sole e della luna, perché c'è il Signore a fargli da luce. È una cosa molto molto ardita. La seconda osservazione è proprio il versetto 21. Voi sapete che questo versetto ha avuto una fortuna immensa, immensa, in tutta la tradizione ebraica, c'è nel Talmud, in Sanedrin, ma viene ripetuto continuamente quando si legge anche nella liturgia. Pirkei Avot sono i detti dei padri, ci sono anche i detti dei padri, che sono un piccolo trattato del Talmud, ma che è molto particolare. Ecco, e quando si legge quello, ogni volta, si può vedere anche nelle edizioni, ogni volta si premette questo versetto, con un'aggiunta anche, va un po' più avanti, questo versetto: il tuo popolo sarà tutto di giusti, con la premessa: tutto Israele avrà parte al mondo venturo. Perché dice: il tuo popolo sarà tutto di giusti, e notiamolo, in eterno erediteranno la terra. Cioè questa ripresa reinterpreta o interpreta questo versetto. La terra, secondo questo versetto del Talmud, che è sempre ripetuto, non è la terra di Israele, è il mondo venturo. Tutto Israele avrà parte al mondo venturo, perché c'è scritto che saranno tutti giusti ed erediteranno la terra. Questo eco in cui la terra diventa l'eredità eterna lo troviamo anche nelle parole di Gesù. Non è molto diverso. I miti erediteranno la terra. Pensiamo che sia la terra di Israele? Di per sé sì, come significato letterale. Non è il mondo, è la terra di Israele. Chi è che erediterà la terra? I miti, e non i violenti. Però lì la terra non è più la terra di Israele, è nella stessa linea, è la terra e il mondo venturo. Chi erediterà? Difatti tutte le altre beatitudini lo dimostrano: saranno consolati, riceveranno. È tutto escatologico, e quindi la tradizione ebraica ha interpretato così questo versetto. Questo versetto sta alla base di Romani 11, della fine di Romani 11, quando Paolo dice che è così, non voglio adesso tornare su quel testo, è così che tutto Israele sarà salvato. Poi aggiunge una citazione di un altro testo. Tutto Israele sarà salvato, si basa su questo. Ecco, lui solo, Paolo, rivela come. La rivelazione del mistero non consiste per Paolo là nel fatto che tutto Israele sarà salvato, perché questo lo dicono le scritture, consiste nel modo straordinario, inaudito, nuovo, che non si poteva immaginare, mediante il quale tutto Israele sarà alla fine salvato. E questo è quello che Paolo cerca di suggerire. Ecco, poi avevo un'osservazione piccola sul versetto sempre 21, dove si può notare, questo alcuni esegeti lo notano, dove c'è l'espressione in ebraico virgulto, netzer. Non potete notare questo, non so adesso la traduzione, si dice virgulto, germoglio, questa parola si trova al capitolo 11, versetto 1 di Isaia, con una differenza molto grossa che abbiamo già notato sia per il secondo Isaia come vediamo per il terzo. Là si riferisce alla casa di Davide, al Messia venturo, sorgerà un virgulto, qui invece è il popolo. Al popolo viene attribuito il titolo, diciamo, che là è riservato a Davide o al Messia, meglio. È molto interessante, l'abbiamo già visto anche nel secondo Isaia. E poi l'ultima cosa che è molto interessante, io il Signore al suo tempo lo farò in fretta, mi affretterò. A voi i conti per voi tornano. È molto vicino a un testo che adesso guardavo di Abacuc. Ricordate Abacuc? È un po' più lungo, molto interessante, ma molto vicino. Capitolo 2, metterò di sentinella, cioè quando il Signore interverrà, quando realizzerà le promesse definitive. Il capitolo 2 sono i primi versetti ed è il testo famoso: scrivi la visione, incidila, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine a suo tempo, attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Quindi c'è un termine stabilito da Dio e non è incerto quello, questo è quello che dice. Però aggiunge: se tarda, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Allora, tarderà o non tarderà? Come fa a dire che non tarderà quando ha detto se tarda, aspettala? E poi aggiunge quel testo famoso che anche Paolo usa, che il giusto vivrà per la fede, no? Non viene meno. E quindi anch'io ricavo che c'è una tensione nell'espressione stessa, cioè a suo tempo mi affretterò, ma non c'è bisogno di affrettarsi, se è stabilito un tempo preciso c'è bisogno di affrettarsi. In Abacuc è ancora più esplicitato questo, no? Perché è volutamente, lui assicura che Dio, dire che c'è un tempo fissato vuol dire che Dio lo farà sicuramente e che questo non dipende, diciamo, almeno così sembra dire, non dipende dall'uomo. Dio quello lo farà di sicuro. Però poi, in tensione con questa affermazione, c'è che se tarda, quindi io ricavo per me, ecco, questa soluzione, che poi questa è una discussione che c'è anche in Isaia, al capitolo, adesso l'ho segnato qui, al capitolo 5, versetti 18-19, c'è lo stesso problema. E dice, quando il Signore farà questo? Non lo fa, eh?
Che noi possiamo affrettare il giorno del Signore.
Questo è anche un suggerimento, una convinzione che c'è. Io ricavo questa, almeno dal testo, da questi testi che ho nominato, da questo, che non c'è una soluzione teorica, non è in mano nostra. Sapete, nella tradizione ebraica si dice che qui ci sono due termini, uno lo deve fare Dio e uno lo deve fare Israele, che deve convertirsi, quindi sono legati, non è che non può avvenire la cosa senza che tutte e due coincidano, e quindi Dio si è riservato lui un pezzo, però ha lasciato a Israele l'altro, e c'è anche lì una difficoltà. Io ho l'impressione che, per esempio, da Abacuc lo ricavo, che che quello che conta qui, che suggerisce il profeta, è quello che si deve fare, non è la soluzione di quando e Dio lo farà, se lo farà, se tarda o non tarda. Esprime una tensione che indica che non siamo in grado di risolvere la questione. Però da questo dobbiamo dedurre, è quello che suggerisce il profeta anche Abacuc, quel che si deve fare, devi attenderla con fede, non devi venir meno, viene meno colui che non ha fede. Il mio giusto vivrà per la sua fede, che là è proprio l'attesa della promessa. Il Signore rinnova in chi ascolta la sua parola questa fede, questa speranza di cui bisogna vivere. Questo chiediamo per noi, per la Chiesa, per Israele, e preghiamo per il mondo intero, diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore.
Sì, in comunione con tutti i nostri pastori preghiamo per la Chiesa, perché anche questo momento sia un momento di invito forte del Signore a rivolgerci a Lui con fede, con speranza, nell'amore. Preghiamo. Preghiamo in particolare per quanti sono nella prova, nel lutto, nel pianto, per quanti sono nella paura, nel timore, per quanti sono tentati di subire scandalo e ribellione, perché a tutti il Signore faccia sentire la dolcezza e la forza della sua paternità. Preghiamo. Preghiamo anche ancora per tutti i popoli che invocano la pace, per quanti subiscono ingiustizia, violenza, schiavitù, per quanti subiscono il rifiuto, per tutti quelli che sono nella privazione dei beni più indispensabili per la vita, perché il Signore apra il cuore di tutti, perché illumini quanti hanno maggiore responsabilità e apra il cuore di tutti i cristiani. Preghiamo. Ancora preghiamo in particolare per il nostro paese, per tutti i paesi occidentali in questo momento di prova, in questo momento in cui sono chiusi dentro, perché il Signore apre invece i cuori e le menti a rendersi conto che il bene è la condivisione, la carità, la fraternità. Preghiamo. Preghiamo anche per noi, perché il Signore ci conceda una vera fedeltà, umile e perseverante nella preghiera, nella supplica, nella lode, nell'intercessione. Preghiamo.
Preghiamo sempre, perché ora che il virus si diffonde ormai in tutti i continenti, per quei paesi che non hanno un servizio sanitario pari al nostro, per il quale ci possiamo ritenere veramente fortunati. Preghiamo per i paesi anche dell'Est Europa, per i paesi dell'Africa. Preghiamo.
In questo senso preghiamo anche in particolare per il nostro sud, per le regioni meno assistite in questo momento, che hanno meno possibilità. Preghiamo.
Il Papa ha fatto pregare nei giorni scorsi anche per i governanti. Io vorrei ricordare per nome i responsabili del nostro paese, quindi Giuseppe Conte e anche il capo della Protezione Civile Borrelli, perché siano sostenuti in questo tempo di grande fatica e di grande responsabilità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ne ringraziamo anche il Signore perché almeno a noi e ad altri pochi ci dà di continuare a celebrare l'Eucaristia, e preghiamo per i nostri fratelli e sorelle, sposi che invece non ce l'hanno, e per tutti gli altri che sono privi in questo tempo dell'Eucaristia, perché il Signore sostenga e consoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In questo senso preghiamo anche per la celebrazione della Pasqua, perché ci sia luce su come muoversi, perché questo che è il centro della nostra vita, della nostra fede, non passi così un po' sotto silenzio e senza attenzione. Davvero il Signore dia luce ai Vescovi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per chi prepara le guerre, per i grandi egoismi di potere e di ricchezza, per ciò che muove i responsabili. Preghiamo per tutti i più disperati, più poveri nel mondo, tutti quelli che sono già nei conflitti, nelle guerre. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere, le nostre intenzioni, guarda i nostri cuori, aggiungi tutte le necessità, i bisogni, la sete di salvezza di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.
Amen.